Se ne parla da anni e soprattutto negli ultimi mesi come soluzione per contrastare uno dei problemi più urgenti per il sistema sanitario, la carenza di personale. Parliamo dell'abolizione del numero chiuso nelle facoltà di medicina, una riforma che ha visto la prima approvazione, con l'appoggio di tutte le parti politiche, alla Commissione Istruzione del Senato, scatenando le critiche dell'Ordine dei Medici e dei sindacati di categoria. Le norme dovrebbero diventare operative nel 2025, andando ad eliminare il test e a prevedere una iscrizione libera al primo semestre, anche per odontoiatria e veterinaria. Successivamente, dopo aver superato gli esami propedeutici e dopo aver conseguito i crediti formativi necessari, si dovrà superare un quiz nazionale. Inoltre, se non si è ammessi al secondo semestre, verrà comunque garantito il riconoscimento dei crediti per continuare gli studi in un diverso percorso. Nei prossimi anni potremo formare 30.000 nuovi medici, ha dichiarato entusiasta la ministra dell'Università Bernini. Stiamo lavorando ad una riforma che punti all'eccellenza formativa e alla valorizzazione delle competenze. Questa visione è condivisa dai partiti, agita però il mondo della sanità. Produrremo solamente dei disoccupati, accusa Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Avremo una serie di laureati che non avranno possibilità di trovare un posto di lavoro. Sulla stessa linea la NAO Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri. È un colpo di grazia alla formazione medica, dichiara il segretario generale Di Silverio. È un sintomo di mancanza di visione futura che porterà a favorire la manodopera privata e a basso costo. L'ordine lancia poi la controproposta, anticipare il primo semestre nei mesi precedenti, andando a coinvolgere le scuole. Intanto i sindacati annunciano battaglia in attesa dei decreti attuativi che andranno a scrivere nel dettaglio tutti i punti della riforma.
Questa riforma che fa già discutere, come ci ha raccontato Francesco Fratta, una parte del comparto sanitario già sul piede di guerra, noi andiamo ad approfondire le loro ragioni. Buonasera e benvenuto Bruno Zuccarelli, segretario regionale Campania di ANAO Assomed, appunto. Grazie per averci dato il nostro invito.
Buonasera a voi.
Allora, segretario, innanzitutto c'è chi dice che alla fine non si abolisce proprio niente, perché il test viene semplicemente spostato. Quindi, tanto
questo,
buono...
questo è il cosiddetto sistema alla francese, dove noi apriamo completamente l'accesso a medicina e quindi dovremo avere una recettività di aule e avere la formulazione di una didattica aperta a tutti quanti. Sono numeri che l'università oggi come oggi non sono in grado assolutamente di smaltire, ma il discorso va completamente in contraddizione con quello che ha detto la Federazione Nazionale dell'Ordine. Noi un mese e mezzo or sono abbiamo fatto una conferenza stampa come osservatorio giovani della federazione, dove abbiamo portato dei numeri inoppugnabili e abbiamo detto che nel 2030, già oggi, ci avremo un esubero di medici, perché ci sarà l'esubero dei laureati in medicina, perché negli anni sono lievitati i numeri, ma dobbiamo ricordarci che ci sono anche ricorsi al TAR, dove quindi c'è stato un ulteriore esubero. Quindi avremo una pletora medica, perché nel 2027 i medici che usciranno dal Servizio Sanitario Nazionale saranno compensati completamente da quelli che entreranno. Nel 2030 questo numero si sbilancerà fortemente per i medici che entrano rispetto a quelli che invece sono in uscita.
Attenzione, mi perdoni segretario, però allora ci faccia capire bene, perché sono settimane, se non anni, che sentiamo parlare di una carenza di personale. Lei invece ci sta dicendo che questa emergenza è soltanto adesso attuale e poi si risolverà tra poco, cioè tra qualche anno, nel 2027?
La risposta è chiara e precisa. Questo paese non sa programmare. Prima di tutto non parliamo di numero chiuso e di numero aperto, ma dobbiamo programmare e dobbiamo parlare di numero programmato. Noi oggi nel 2024 dobbiamo sapere tra 10 anni di quanti cardiologi, ortopedici, medici internisti, geriatri e quant'altro ne avremo bisogno e in quale territorio. E questo noi siamo in grado di farlo. I numeri molto scarsi oggi di medici è conseguente a una accelerata programmazione, perché negli anni 2011-2012, a fronte di 10.000 laureati l'anno, soltanto 5.000 entravano nelle scuole di specializzazione e 1.000 entravano nel corso triennale di medicina. Allora la Federazione Nazionale degli Ordini dice, da allora, 2010-2011, guardate che tra 10 anni andremo in completa crisi, cosa che si è completamente realizzata. Il problema è che adesso dice, ha avuto un'inversione di tendenza, perché nel frattempo sono aumentati i laureati in medicina e quindi già oggi le dico, nel 2030 ci sarà, senza aprire questi numeri di cui si parla in questa riforma, ci sarà un esubero dei medici. Siccome io ho vissuto la pletora medica degli anni 80-90, significa sottoccupazione, inoccupazione medica,
quando non c'era il test
della professione medica.
Si riferisce a quando non c'era il test, perché se non sbaglio è stato introdotto nell'87.
Assolutamente sì, perché negli anni 80 la pletora medica, il test fu introdotto, anche qua le do un messaggio chiaro, che il test debba essere riveduto, perché ci sono domande alcune volte folle e sono da lotteria, debba essere sicuramente riveduto, quindi noi non siamo sfavorevoli a rivedere il test d'ingresso così come è organizzato, siamo favorevoli al numero programmato. È importante dire differenza tra numero programmato e numero chiuso. Oggi noi possiamo dire di quanti medici abbiamo bisogno tra 5 e tra 10 anni, e la conferenza stampa fatta con slide e con numeri precisi ha detto chiaramente che nel 2030, già oggi, sappiamo che ci sarà un esubero di laureati in medicina e chirurgia, e quindi ci sarà un rischio di esubero di numeri, e ci sarà un rischio di disoccupazione o di sottoccupazione, il che significa svalorizzare la professione del medico.
Ecco, per quindi allora le stavo per fare questa domanda a chi sostiene che ci potrebbe essere poi una selezione naturale, che sarà il mercato del lavoro a decidere chi avrà successo e chi meno. Lei mi risponde, immagino, dicendo che chi non avrà successo svalorizza l'intera categoria.
Io penso che un medico, una persona che si laurea in medicina, possa fare soltanto il medico, non può andare a fare altra professione, e quindi siccome gli anni della pletora medica, che sono stati gli anni 80 e 90, li abbiamo vissuti, in quel momento la professione è andata in profonda crisi, quindi penso che non si debba avere un déjà vu, tornare indietro. Ogni tanto questo paese ritorna indietro e rifà gli stessi sbagli. Abbiamo sbagliato a programmare male nell'anno 2010-2011, con un deficit oggi di specialisti per cui siamo andati in crisi. Stiamo sbagliando ora, perché le ho già detto, ai laureati in medicina e chirurgia che negli anni sono lievitati, ci sono quelli che hanno fatto il ricorso al TAR, che sono stati ammessi. Ma tra l'altro io pavento un rischio, e molte volte qualcuno diceva, pensare male si fa peccato, ma quasi sempre non si sbaglia. Ma non è che dietro ci sta una strumentalizzazione e vogliono intervenire le università online per la facoltà di medicina e chirurgia? Sarebbe veramente un orrore, perché fare il medico,
quindi
bisogna,
lei mi
andare
dice,
sul campo.
Per sopperire al problema che hanno le università ad oggi, come ci diceva in apertura, di aule che non possono, anche volendo, sostenere il numero di iscritti delle persone che ad oggi
non vorrei propongono. Che ci siano dietro le università online. La professione del medico, lei me lo insegna, si fa sul campo.
Beh, sì.
Bisogna andargli a vedere i pazienti, gli ammalati, bisogna andare in corsia, bisogna andare da parte, bisogna andare in laboratorio. Online la professione del medico non lo si può assolutamente fare. Non vorrei che ci fossero degli interessi di sfondo, che sarebbe un fatto gravissimo, perché significherebbe ulteriormente svalorizzare non solo la professione medica, ma la formazione del medico.
Senta, però tornando al
medicina,
sì.
Prego.
No, dicevo, tornando al tema della carenza di personale che c'è oggi. Siccome lei mi dice che è un problema che deriva da una programmazione che non c'è stata 10 anni fa, e io allora arrivo a pensare che sia risolvibile al momento.
No, è risolvibile, perché i numeri stanno lievitando. Io già le ho detto che nel 2027, glielo dico ora.
No, ma dico oggi, domani, dopodomani.
Oggi
comunque
non possiamo, ma ecco, il problema è questo, perciò esistono le programmazioni e le pianificazioni. Io non posso, infatti stiamo utilizzando gli specializzanti, stiamo usando per fare i medici di medicina generale coloro che non hanno avuto ancora il corso triennale e sono al primo anno, perché chiaramente è come quando mandiamo le reclute in prima linea. Abbiamo dovuto utilizzare tutti e tutti. Di qui a qualche anno questa situazione si ridurrà. Il problema l'avevamo prima con l'imbuto formativo.
Sì.
Troppi laureati, poche specializzazioni, poche per il corso triennale. Con una speranza il Ministro della Salute, durante il periodo del Covid, sono aumentate moltissimo le borse di specializzazione e avremo i risultati tra 2 o 3 anni. Ecco perché io le dico, andare verso il numero aperto, formeremo pessimi laureati, io non dico medici, pessimi laureati in medicina e chirurgia, con un rischio di inoccupazione e sottooccupazione.
Senta, prima di salutarci, leggo una sua intervista di pochi giorni fa, un allarme, la politica sta creando una nuova questione meridionale, a cosa si riferisce?
La devolution la vedo come una mannaia che finisce completamente di parcellizzare la nostra Italia. Noi già abbiamo visto con il Covid che ci sono 21 servizi sanitari completamente diversi. Non possiamo dire, e non parliamo della nostra regione, della Campania, non possiamo dire che l'assistenza nel Covid sia stata uguale nel Veneto, nell'Emilia Romagna e nella Lombardia. E quindi dai livelli essenziali di assistenza abbiamo rischiato di passare in questi anni ai livelli eventuali di assistenze. Con la devolution significherà che i governatori avranno più ricchi, avranno un prodotto interno lordo maggiore e avranno un finanziamento maggiore e quindi disponibilità economiche diverse. Potranno integrare i loro stipendi ed essere più attrattivi e quindi coloro che si laureeranno in medicina e chirurgia magari saranno attratti da altre regioni Italia settentrionale e quindi esporteranno completamente il loro sapere, saper essere e saper fare nelle regioni settentrionali. Noi questo dramma lo vediamo già in Italia perché i colleghi vanno all'estero, vanno in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Portogallo, nei Paesi Bassi, addirittura negli Stati Uniti, perché ci sono offerte economiche migliori e c'è una qualità di vita lavorativa migliore. La devolution porterebbe a questo rischio e questo significherebbe un ulteriore impoverimento dell'Italia meridionale. Per formare un medico si è visto che ci vuole una spesa pro capite per lo meno di 200.000 euro. Noi saremmo così folli da versare questi 200.000 euro e poi regalarli ad altre regioni dell'Italia settentrionale o addirittura all'estero. E questo non mi sembra un investimento, ma questo mi sembra una scelleratezza.
Questo è l'allarme sull'autonomia differenziata, tra l'altro in questi minuti in discussione nei palazzi della politica. Abbiamo pochissimi secondi, le chiedo un altro commento sul fatto che l'Italia con il voto al decreto PNRR che conteneva fra le altre cose la cancellazione della partecipazione del nostro paese al Green Pass, chiamiamolo così, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per aderire a una rete globale di sorveglianza sanitaria, giusto o sbagliato?
Ma assolutamente giusto che ci sia una rete mondiale, il Covid ha dimostrato che probabilmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità
è completamente... E noi non ci saremo in questa rete, quindi.
La rete è fondamentale ed è importanza. Il Covid ha dimostrato che la ricerca e l'assistenza bisogna avere una collaborazione tra paesi, soltanto tra l'integrazione tra paesi si riescono ad avere risultati immediati e con risposte di qualitativamente alte. L'Italia non può uscire da fuori da questa rete perché è una visione del particolare e il Covid ha dimostrato che non ci sono in questo caso né confine né dogane, non ammette sconti un virus del genere o altre malattie, la cooperazione internazionale è fondamentale.
Grazie a Bruno Zuccarelli, segretario regionale Campania ANAO Assomed, per essere stato qui con noi per quest'ampia chiacchierata. Buona serata e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.